Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Essere creativi vuol dire riversare nell'arte qualcosa che si ha dentro e che non si riesce ad esprimere in altra modalità. Per questo alcuni videogiochi, soprattutto se parliamo dei titoli indipendenti, ci raccontano la vita del proprio autore, tanto da farcelo conoscere ed apprezzare come persona.
In questo episodio di Mythic Bonography affronteremo il viaggio alla scoperta di uno degli autori più apprezzati degli ultimi anni, un vulcano di idee che con il suo stile mostruoso ha saputo creare titoli indimenticabili. Oggi parliamo di Edmund Macmillan.
Ed nasce nel 1980 a Santa Cruz, località balneare piena di skaters e surfers. Lui non è un tipo da mare ed infatti passerà l'infanzia a giocare ai videogiochi e disegnare, cresciuto dalla madre ed un patrigno con cui non ha mai legato, ed una nonna soprattutto che ha sempre creduto in lui, come se sapesse del suo imminente successo. I suoi disegni raffigurano mostri, aberrazioni che popolano la sua mente, tant'è che gli insegnanti gli consigliano una valutazione psichiatrica. Non tanto perché, come sostenuto dalla madre, egli è un artista, quanto piuttosto un ragazzino che tramite i disegni sta chiedendo aiuto. La sua mente creativa lo porterà ad ossessionarsi ad alcuni aspetti che, visto il contesto familiare frammentato, spesso lo condurranno verso la negatività, con mondi popolati da mostri, infezione e morte. A forza di disegnare, passerà la sua gioventù a creare un fumetto, dal titolo This is a Cry for Help, dove sperimenta con il dark humor, piccole strisce che esplorano i pensieri più macabri e reconditi che ha. Siamo verso la fine degli anni 90 e pubblicando questi fumetti su internet, Edmund comincia a trovare persone a cui piacciono questo genere di cose.
Una miniserie che piace molto porta il titolo di 12 Things to Do with Dead Babies, il cui protagonista, un bambino morto con gli occhi a croce, diventerà la prima mascotte nel primo gioco prodotto da Edmund, Dead Baby Dress Up del 2001, un passatempo in flash che pubblica gratuitamente su Newgrounds, patria dei suoi giochi da lì in avanti. Il primo titolo di una certa portata è Gish del 2004, un platform su motore fisico di Alex Austin che riceverà un premio come design innovativo. Poi alla volta della collaborazione con Florian Himsl, che porterà tra gli Acnid dal 2006, anch'esso un platform fisico in cui dobbiamo essere gentili con una mamma ragno e le sue uova. Un'altra collaborazione avviene con Host del 2007, titolo multiplayer alla Smash, con Coil nel 2008, ispirato alla reazione che la madre ha dopo la morte del patrigno, ed Aether del 2008, un gioco che parla di un essere che viaggia da un pianeta all'altro, o simbolicamente nella propria immaginazione, tanto che quando ritorna sulla Terra, essa è piccola e fragile da distruggersi. L'esperienza di vita si vedrà anche rappresentata in Time Fuck del 2009, nel quale riversa un concetto esistenziale. Ad una riunione di compagni di scuola li scopre come intrappolati in un box, una scatola di ricordi o definizioni, da cui non sembra esserci uscita, anche se, come lo stesso Edmund affermerà, a volte basta allontanarsi, girarsi per trovare la porta giusta.
Il titolo della svolta è però Meat Boy del 2008, con motore di Tommy Refenes, che piacerà talmente tanto che prima Nintendo e poi Microsoft contatteranno Edmund per sviluppare un titolo nuovo. Siamo nel periodo del boom degli indie su Xbox Live Arcade, con Castle Crasher, Braid, World of Goo e Super Meat Boy del 2010, un sequel maturo ed incredibile. Lo sviluppo del gioco è stato super complicato, tanto che viene raccontato nel bellissimo documentario gratuito Indie Game Fame the Movie, del quale vi consigliamo caldamente la visione. Super Meat Boy ha due caratteristiche che lo rendono davvero un titolo unico. La difficoltà, si tratta infatti di un platformer bidimensionale frenetico e punitivo dove i riflessi sono la chiave, e l'estetica, che è tutta a cura di Macmillan, il quale ci mostra il protagonista come un cubo di carne sanguinolenta, la sua bella che è interamente composta di cerotti, ed un boss finale interpretato da un feto a bordo di un robot. Le idee di Macmillan piacciono ed il gioco avrà anche un seguito nel 2021 con Super Meat Boy Forever, finalmente sviluppato senza l'utilizzo del defunto Flash, ma anche senza Edmund, uscito dal Team Meat tanto tempo fa.
Dal post sviluppo di Super Meat Boy, Macmillan decide di prendersi una vacanza, provando a sperimentare qualche mese con Florian su un roguelike che prendesse ispirazione dal primo Legend of Zelda. Proprio come Miyamoto racconta della sua infanzia scoprendo il mondo dietro casa, così Edmund racconterà la sua infanzia in The Binding of Isaac, gioco trattato nel nostro episodio numero 80, con tematiche pesanti su religione, creatività, di nuovo il tema della scatola e soprattutto un gioco maturo ed in continua crescita. Prima libero su Newgrounds, approderà su Steam e pian piano venderà grazie soprattutto al passaparola. Il gioco evolverà fuori da Flash con Rebirth e le sue espansioni Afterbirth, Afterbirth Plus e Repentance, in un ciclo di sviluppo di 10 anni, dove Edmund Macmillan si è raccontato in tutto quello che è stato ed è come persona in costante crescita. Il successo incredibile del gioco porterà anche fuori dal videogioco con Four Souls, gioco di carte che mette in luce un'altra delle sue passioni. Isaac diventa anche contenitore di citazioni, sia a tutti i titoli precedenti che a tutta la scena indie, con omaggi anche alla community.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanak Sabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi e già che ci sei magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici? Ma nel corso degli anni Edmund non si ferma e sviluppa altri titoli più piccoli. Fingered, del 2015, è un gioco che vuole commentare sulla generalizzazione fisica e sulla pena di morte, ma che nasce dalla semplice infatuazione di Ed per i generatori di volti casuali. The End is Nigh, del 2017, un titolo che parla delle brutte esperienze dell'autore, di ansia, depressione e del mondo che si distrugge quando viene tradito. Questo è uno dei giochi più difficili da vendere, perché è difficile quanto Super Meat Boy, ma il premio che lo schema ti offre potrebbe non piacerti. Edmund però, come dirà in un'intervista, doveva fare quel gioco per capire che voleva andare avanti. Poi c'è anche The Legend of Bambo del 2017, che è un prequel di Isaac. Dal punto di vista gameplay non è che sia fantastico, si tratta infatti di un match 4 alla Gem Quest, su cui però viene sapientemente accostato l'IP di Isaac per avere successo. Il collegamento è meno cinico di quel che si pensi. La tematica della scatola ritorna, un ricordo che lega Macmillan e James Interactive, perché entrambi da piccoli disegnavano il proprio mondo all'interno di scatole.
Al momento della pubblicazione di questo editoriale, l'unico altro progetto in corso è Mugenics, partito da un'idea di Edmund quando ancora era nel Team Meat e che ora sta sviluppando insieme a Tyler Rodriguez, uno sviluppatore quasi complementare allo stesso Macmillan. Mugenics parlerà, come suggerisce il titolo, di genetica e gatti, e chissà cosa ci racconterà questa volta l'autore. C'è da dire che in 20 anni di sviluppo questo developer è una storia molto atipica, ma che ci può insegnare come il talento del singolo possa portare a prodotti creativi ed unici, anche semplicemente partendo da una meccanica di gioco, un motore grafico, un'estetica. In fondo, quando c'è un'idea forte alla base, Edmund ci ha insegnato che con pazienza e costanza ogni progetto è realizzabile, ma soprattutto che ci sarà sempre qualcuno a cui quell'idea piace.
Quando abbiamo scelto di chi parlare in Mythic Monography, io ho sempre voluto parlare di Edmund Macmillan perché è uno dei miei autori di videogiochi preferiti. Ha fatto il mio videogioco preferito, che è Isaac, The Binding of Isaac, o comunque al momento il mio gioco preferito, perché è un gioco a cui sono tanto legato e che mi ha dato ore e ore e ore di divertimento. Credo che Macmillan abbia una caratteristica che non ho praticamente mai visto in nessun designer, e che è un troll fondamentalmente. Gli piace giocare con le date di uscita, gli piace giocare su Twitter con chi gli chiede dei videogiochi, ma è anche una persona molto aperta, è una persona che non è mai stata legata a un studio di sviluppo, a tutte quelle che sono le meccaniche, diciamo, degli studi di sviluppo che devono rilasciare i trailer in determinati momenti. Lui se ne frega abbastanza di tutto e decide di fare le cose quando vuole, con i suoi tempi e con le sue modalità. E secondo me è una caratteristica rarissima nei designer, e che ti dà quel senso anche di ok, questo ci tiene veramente a fare un prodotto che funziona. Si è visto tantissimo ad esempio quando non ha funzionato The Legend of Bambo, che è un gioco a cui era molto legato, che si è divertito tantissimo a sviluppare, che quando è uscito non ha avuto quel grandissimo successo che si aspettava, e nel suo modo di fare ci è rimasto male, ed è si è visto tantissimo, insomma, nelle sue interazioni, interviste successive, e come poi abbia cercato tramite Repentance, cioè l'espansione successiva di Isaac, di riprendersi e fare veramente l'uscita che tutti si aspettavano, con un seguito o comunque un nuovo DLC del gioco. Questo aspetto lo rende una persona molto umana, e in quel senso abbiamo voluto metterlo all'interno della rubrica, proprio per darvi un altro tipo di sviluppatore di videogiochi.
Come appena detto, il fatto di avere il pieno controllo sull'uscita del proprio gioco è sì da troll, però è anche molto importante, e reputo anche giusto che sia così. Si è fatto vedere sì dello humor, delle tematiche macabre, però sono tutti giochi molto personali. Lui si è aperto, lui ha messo la sua vita nei suoi videogiochi, con le sue esperienze, il suo modo di pensare, le sue riflessioni. È più che giusto che sia lui anche a decidere come fare e come fargli uscire i suoi giochi. E il successo che ha avuto soprattutto con Isaac, sono contento che lo abbia avuto, perché gli ha permesso di scegliere lui, essere indipendente in un mondo di videogiochi dove molte volte la grande casa ti obbliga a far uscire i giochi non pronti. Qua si prende il suo tempo, anche con progetti non sempre apprezzati ma veri al suo personaggio. È una cosa che ho apprezzato davvero tanto di lui, e di come si è riuscito a mettere a nudo, però sdrammatizzando e a suo modo anche autoprendendo in giro, con le mille citazioni e i mille finali tragici che ci sono, che però danno sempre una spiegazione di un lato nascosto del nostro Macmillan. Quindi davvero un personaggio importantissimo e molto particolare, che difficilmente si vede nel mondo dei videogiochi.
Questo era un altro episodio di Mythic Monography, un editoriale che vuole analizzare le grandi personalità per trarre qualcosa di utile dal loro percorso. Consigliaci il prossimo autore scrivendoci sul profilo Instagram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, oppure parlane sul gruppo Telegram t.me/enciclopedia dei Videogiochi.